Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Mortale, preciso e sorprendente, così il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha descritto l'attacco verso l'Iran che la comunità internazionale attende col fiato sospeso da giorni. Nelle ore scorse il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per ben mezz'ora, nonostante l'attenzione di Washington sia assorbita al momento dall'arrivo dell'uragano Milton in Florida. Quali sono stati i contenuti di questa conversazione e quanto l'attacco verso Teheran, che pare ormai inevitabile, cambierà il volto del Medio Oriente? Ne parliamo oggi con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto a Gerusalemme. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi.
Michele, sono ormai diversi giorni che l'attacco israeliano in Iran viene definito imminente. La telefonata tra Biden e Netanyahu potrebbe essere un segnale che ora sta davvero per accadere.
Dire proprio di sì, ovviamente non si conosce il contenuto di questa telefonata, o meglio si conoscono solo delle indiscrezioni. Io credo che si sia trattato soprattutto di un colloquio in cui Netanyahu ha voluto riaffermare la volontà di Israele di portare avanti questo attacco, e dall'altra parte il presidente Biden probabilmente ha cercato di convincere Netanyahu a limitare la portata e le dimensioni di questa operazione militare, che, diciamolo con estrema franchezza, rischia di far scivolare il Medio Oriente all'interno di una spirale di attacchi e rappresaglie, di una guerra totale che potrebbero rivelarsi davvero distruttive anche in altre aree geografiche. Quindi ci troviamo di fronte ad un momento estremamente delicato. Probabilmente la comunità internazionale ha compreso solo in parte la gravità di questo momento, ma quando Netanyahu parla di nuovo ordine in Medio Oriente, questo non può avvenire nella sua strategia, nella sua idea di un nuovo Medio Oriente, senza un Iran domato, sconfitto e emarginato, ed un Israele che esce strategicamente egemone all'interno della regione. Questo è estremamente chiaro. Ripeto, secondo me la comunità internazionale non ha compreso sino in fondo questo, forse gli Stati Uniti sì, ed è per questo che Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno cercato di convincere, di persuaderlo a limitare l'azione militare, questo attacco, soltanto ad una serie di siti militari, ma ad evitare gli attacchi alle centrali atomiche iraniane, ai siti petroliferi, cose che potrebbero avere un impatto devastante per tutta la regione. Dobbiamo anche considerare gli aspetti ambientali. Noi non sappiamo, io personalmente non so dirlo, non sono un esperto, ma non so cosa possa significare il bombardamento di una centrale atomica in termini di contaminazione ambientale, che poi non riguarderebbe solo l'Iran, ma anche altri paesi della regione. Quindi ci troviamo davvero di fronte a qualcosa che non conosciamo, che conosciamo solo parzialmente, e possiamo semplicemente lanciare un avvertimento rispetto a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni.
E prosegue intanto anche l'evacuazione dal Libano di chi può lasciare il paese. Il governo australiano sta assistendo i suoi cittadini ed i loro familiari, lo stanno facendo anche gli Stati Uniti ed altre nazioni. Vuol dire che anche lì le cose sono destinate a peggiorare e a protrarsi a lungo?
Probabilmente sì, in effetti stiamo vedendo in Libano un po' quello che è accaduto a Gaza. Quando è partita per l'offensiva israeliana, molti hanno pensato che potesse fermarsi, che potessero esserci dei margini per un cessate il fuoco, ma questo non è avvenuto. Abbiamo visto che questa tregua che gli Stati Uniti ed altri paesi hanno cercato di mediare, di raggiungere per Gaza, non è stata invece ottenuta, e la stessa cosa succede adesso per il Libano, dove c'è una parte, Hezbollah e naturalmente anche l'Iran, che evidentemente di fronte allo strapotere militare di Israele hanno adesso scelto di spingere forte per cercare di ottenere una tregua anche sganciata da Gaza. Questo è un punto importante, perché Hezbollah per un anno, attraverso il suo leader assassinato Hassan Nasrallah, come sapete ucciso da Israele alla fine di settembre con un attacco molto potente sulla periferia sud di Beirut, appunto aveva sempre collegato un possibile cessate il fuoco con un'interruzione degli attacchi dei combattenti siti sul confine con Israele, ad una tregua anche per Gaza. Adesso Hezbollah sembra aver cambiato posizione di fronte a tutto quello che è accaduto e sta accadendo in Libano, evidentemente anche su pressione di altre forze politiche libanesi ed internazionali, ed è favorevole, l'ha detto il numero due dell'organizzazione in un'intervista di qualche ora fa, che sarebbe anche disposto ad un cessate il fuoco senza condizioni. Ma sta di fatto che dall'altra parte Israele non sembra affatto intenzionato ad andare ad un cessate il fuoco, perché l'intenzione di Israele è invece di continuare la pressione militare per arrivare ad un'intesa che porti, dice Israele, al rispetto delle risoluzioni internazionali che sono state votate dall'ONU negli anni passati, 20 anni fa, 18 anni fa, anzi per la precisione al termine della prima guerra tra Hezbollah e Israele, che prevedono appunto che i combattenti sciiti di Hezbollah non siano vicini al confine ma tenuti a distanza. Quindi Israele probabilmente punta anche, o conta, o spera sul fatto che Libano possa, la parte del Libano che non sta con Hezbollah, possa sollevarsi quando è il momento uscita e quindi ridimensionare il suo ruolo all'interno anche della vita politica libanese. Sono dei progetti strategici molto seri, ma anche difficili da raggiungere e probabilmente qualcuno pensa anche impossibili da raggiungere, così come Israele ha programmato per un anno di voler distruggere Hamas ed eliminarlo dal potere, ma dopo un anno noi vediamo che Hamas è ancora vivo, certo, ha subito dei colpi durissimi, eppure continua a lanciare ancora dei razzi, a resistere, ad infliggere anche perdite all'esercito israeliano, ma più di tutto l'idea di Hamas non è scomparsa da Gaza. E lo stesso probabilmente va per significa anche lo stesso per il Libano, e quindi raggiungere questi obiettivi da parte di Israele è molto molto difficile, e la prospettiva più concreta che noi abbiamo davanti è questo attacco all'Iran, che potrebbe scatenare una reazione iraniana a sua volta e coinvolgere l'intera regione. Un aspetto che va sottolineato, e concludo la risposta, è che ci sono i paesi arabi moderati, cosiddetti moderati, le petromonarchie alleate degli Stati Uniti, che sono molto preoccupate da questa escalation, perché temono di subire le ritorsioni dell'Iran. Non dimentichiamo che nel Golfo, e non solo, ci sono numerose basi americane, gli Stati Uniti dicono di essere dalla parte di Israele comunque, e che scenderanno in campo per difenderlo in caso di una guerra aperta, e quindi la prospettiva che l'Iran possa attaccare questi paesi arabi alleati degli Stati Uniti, alcuni di loro alleati anche di Israele, è assolutamente concreta. E non è certo un caso che sia cominciata una visita del ministro degli esteri iraniano nella regione, nelle capitali del Golfo, dove l'Iran ha già fatto capire che non accetterà che da parte dei paesi del Golfo ci sia un aiuto militare o comunque qualche tipo di aiuto a Israele per questo attacco contro l'Iran.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto da Gerusalemme. E prosegue anche l'assedio sulle zone settentrionali della striscia di Gaza. Che cosa sta accadendo da quelle parti, Michele? E questa scelta dell'esercito israeliano di concentrare la propria azione a Gaza in quell'area c'entra qualcosa con la sua prossimità con il Libano?
Da un punto di vista geografico no, ma da un punto di vista invece strategico di ciò che Israele vuole o vorrebbe fare a Gaza, è chiaro che quello che sta accadendo è molto in linea con tutto quello, perché Israele ha sempre considerato il nord di Gaza un'area dove Hamas non dovrà più mettere piede, e sostanzialmente un'area che rimarrebbe sotto tutela israeliana in qualsiasi accordo o decisione per il futuro di Gaza. Non a caso Israele ha ordinato l'evacuazione sin dall'inizio dell'offensiva militare a tutti gli abitanti del nord di Gaza, che effettivamente si sono spostati al sud. Poi una parte non è mai andata via, un'altra parte è rientrata in qualche modo. Adesso ci sono questi nuovi ordini di evacuazione, e questa operazione che già va avanti da diversi giorni per, dice Israele, colpire Hamas ed impedire che si riorganizzi in quella parte di Gaza. Sono strategie che potranno raggiungere dei risultati, potranno raggiungere gli obiettivi dichiarati dal premier Netanyahu? molti hanno dei dubbi, ma quello che noi vediamo è una situazione che non si sblocca e un Israele che fino a quando non avrà la certezza che Hamas non sarà più al potere e al controllo di Gaza e non ci sarà al governo di Gaza una struttura amica, un'entità amica di Israele, non avversaria, il premier Netanyahu, ma così anche altri leader israeliani, sicuramente non cambieranno questa strategia che per il momento, alla luce anche dell'offensiva militare che c'è nel nord, quindi l'impiego di forze importanti, forze militari israeliane nel nord, per il momento si limita, per modo di dire, a queste incursioni che l'esercito israeliano lancia con le sue unità nel sud contro Gaza, contro Hamas e che però hanno sempre un effetto devastante per la popolazione civile perché ogni giorno da Gaza arrivano notizie di nuovi civili, di altri civili che sono rimasti sotto le macerie di edifici colpiti dalle bombe israeliane.
Un ultimo aspetto che vorrei toccare con te in conclusione sono le conseguenze della guerra sui giornalisti che la raccontano. Al Jazeera, che lo ricordiamo, è stata bandita lo scorso maggio in Israele, ha denunciato nelle ore scorse un attacco da parte dell'esercito israeliano ad un loro cameraman, ora definito in condizioni critiche, e anche la morte di un altro giornalista. Una troupe del TG3 qualche giorno fa è stata aggredita in Libano e l'autista è morto di infarto. Qual è il tuo punto di vista da operatore del settore che lavora proprio in quell'area?
Ma io credo che molto dipenda anche dalle aree geografiche, dai luoghi geografici dove avvengono queste cose. Quindi è difficile mettere sullo stesso piano ciò che è accaduto alla collega Lucia Goracci e alla sua troupe, ahimè, all'autista che ha perduto la vita, insomma, in tutto quello che è accaduto l'altro giorno a Sidone, e mettere sullo stesso piano di ciò che è accaduto a Gaza. A Gaza i giornalisti. Purtroppo, dobbiamo parlare in realtà più di operatori dell'informazione perché spesso sono cameraman, sono producer, cioè quindi operatori dell'informazione, non solo giornalisti, sono stati colpiti sin dall'inizio. Molti sono morti per la verità nelle loro abitazioni sotto i bombardamenti, ma tanti di loro sono stati colpiti mentre erano al lavoro, mentre svolgevano il loro lavoro. Purtroppo questo è un problema serio. Bisogna anche essere molto chiari nel dire che Israele non riconosce sempre ai giornalisti palestinesi lo status di giornalista, cioè non c'è da parte delle autorità israeliane il riconoscimento anche delle istituzioni giornalistiche palestinesi. Questo porta naturalmente anche ad un atteggiamento non protettivo nei confronti della stampa palestinese che viene invece in qualche modo fatta entrare all'interno di tutte le organizzazioni palestinesi. Si sono sentiti molti esponenti israeliani affermare in quest'ultimo anno che a Gaza in realtà i giornalisti sono di Hamas, i giornalisti stanno con Hamas e quindi non sono dei veri giornalisti. Questo è molto pericoloso proprio perché appunto poi causa azioni militari che non garantiscono adeguata protezione ai giornalisti, se non addirittura li colpiscono pensando che siano esponenti, rappresentanti o comunque affiliati alle organizzazioni palestinesi. Un problema molto serio. Diversa è la situazione che c'è stata in Libano, dove lì apparentemente, in apparenza, c'è stata un'azione da parte di qualcuno o di qualche gruppo o di un gruppo di persone che evidentemente avevano preso di mira questa troupe della RAI, una situazione davvero spiacevole e ancora una volta dobbiamo sottolineare che noi giornalisti, sicuramente facendo il nostro lavoro in certi contesti, corriamo dei pericoli molto seri che però l'opinione pubblica internazionale non sempre considera nella giusta maniera. E
Davvero grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata e a risentirci presto.
buona giornata e buon lavoro a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.